Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. Ventitresimo incontro. Indifferenza, compassione.
È difficile che un indifferente si riconosca tale. Egli incontra una persona che ha bisogno, la vede, la ascolta, ma non fa niente per lei, perché non la conosce e quindi non lo riguarda. Si sente a posto, magari perché prova qualche sentimento di pietà. È talmente preso da sé che non capisce affatto il problema e continua il suo cammino come se niente fosse successo. Per capire la malattia dell'indifferenza, non dobbiamo specchiarci, ma vedere la nostra vita e le nostre azioni guardandoci a partire dalla condizione dell'altro, del prossimo. Spesso noi pensiamo di fare già tanto, anche quando non facciamo niente o davvero poco. Crediamo di dover essere indifferenti perché raggiunti da tante immagini di un mondo complicato e sofferente. Non conta se siamo dispiaciuti o meno, se non facciamo niente a cuor leggero, soddisfatti di potercene andare oppure con rammarico. L'indifferenza è misurata da gesti concreti, non dalle intenzioni. Non a caso la parabola Paradigma dell'amore cristiano parla di un sacerdote e di un levita che non si fermano e di un samaritano che si rivela buono, che ha compassione e si fa carico di quell'uomo sconosciuto. Chi avrebbe creduto che proprio un samaritano potesse essere capace di sentimenti di compassione ed essere il prossimo? I peccatori ci passano avanti nel regno dei cieli. Vuol dire anche che tutti possiamo seguire il suo esempio. Non vengono indicati i motivi per cui i due non si fermano, le loro ragioni o giustificazioni soggettive non interessano affatto. Il problema è che passano oltre. La nostra generazione ama le interpretazioni e si perderebbe facilmente in un'attenta comprensione dei sentimenti del sacerdote e del levita. Per il Vangelo la domanda non permette confusione e parte dall'uomo mezzo morto. Chi è stato il prossimo per lui? Così Gesù spiega chi siamo, la nostra indifferenza e anche chi è il nostro prossimo. Vuole che tutti abbiamo qualcuno vicino e ci insegna a trovarlo non mettendoci, come sempre, al centro chi è il prossimo per me, ma essendolo noi per gli altri. Questa è la rivoluzione copernicana del Vangelo, dell'amore. Se lo sei per qualcuno, troverai anche tu il prossimo che in realtà cerchi e di cui hai bisogno. Se vinci l'indifferenza e la paura, troverai quello di cui hai bisogno. Esattamente il contrario di quello che un amore vorace, possessivo e soprattutto egocentrico ci insegna a pensare e fare. Troviamo il prossimo se lo siamo noi per gli altri. Il prossimo è uno sconosciuto. Non ha caratteristiche particolari, tanto che il Vangelo non ne offre nessuna. Sappiamo solo che era stato spogliato dai briganti e lasciato mezzo morto per strada. Una vittima, quindi, un uomo sofferente, bisognoso, solo. Possiamo riconoscere quegli uomini mezzi morti, che sono gli affamati, assetati, nudi, malati, carcerati. Il primo nostro prossimo, infatti, è Gesù e con lui i suoi fratelli più piccoli, i poveri. Sono quei poveretti che cercano futuro per sé e per i loro cari e muoiono in mezzo al mare. Sono i vecchi in ospedale o in istituto, mezzi morti, considerati tali tanto che non sono più convenienti da essere curati come un uomo intero. Mezzi morti, come i malati di AIDS in Africa, che non hanno speranza perché la mancanza di medicine fa perdere l'altra metà della vita. Sono i bambini nelle guerre, spogliati fin da piccoli di buona parte della loro vita, ai quali la cattiveria dei grandi ruba gli anni e la gioia. Come i fragili corpi di bambine e bambini acquistati da qualche ricco europeo in un paese dove la vita non vale niente. Il sacerdote e il levita forse avranno affrettato elegantemente il passo o avranno commentato duramente, giudicando il poveretto. Qualche volta l'indifferenza ci fa provare fastidio per l'imprevisto e ci porta a giudicare l'uomo mezzo morto, come se è così per colpa sua. L'indifferenza diventa accusa della povertà e del bisogno. Osserva acutamente Elie Wiesel.
Sono molte le atrocità del mondo e moltissimi i pericoli, ma di una cosa sono certo. Il male peggiore è l'indifferenza. Il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza. Il contrario della vita non è la morte, ma l'indifferenza. Il contrario dell'intelligenza non è la stupidità, ma l'indifferenza. Contro di esse dobbiamo combattere con tutte le proprie forze.
Il problema è che siamo come il sacerdote e il levita che non vogliono sporcarsi le mani, prendersi responsabilità. Scappano, come tanti che passano dall'altra parte, cambiando canale, non andando a trovare i parenti o gli amici malati. Pensano che la loro vita non abbia niente a che vedere con quell'uomo. Invece non c'è salvezza nell'indifferenza. Avevo fame e mi hai dato da mangiare. L'indifferenza è complice dei briganti e fa perdere quello che resta della vita. E noi saremo giudicati proprio sul bene che non abbiamo fatto. Così predicava Martin Luther King.
La strada da Gerusalemme a Gerico è una strada tutta curve, proprio l'ideale per un agguato. È una strada pericolosa. All'epoca di Gesù aveva preso il nome di passo del sangue. E allora, capite, può darsi che il sacerdote e il levita abbiano gettato un'occhiata a quell'uomo steso in terra e si siano chiesti se i briganti fossero ancora nei paraggi. Oppure magari hanno pensato che l'uomo steso a terra facesse finta, che fingesse di essere stato derubato e ferito per saltar loro addosso, che volesse attirarli per un assalto veloce e facile. Ah, sì. E quindi la prima domanda che il sacerdote si fa, la prima domanda che il levita si fa è questa: se mi fermo a soccorrere quest'uomo, che cosa mi capiterà? Ma poi è passato il buon samaritano e ha rovesciato la domanda: se non mi fermo a soccorrere quest'uomo, che cosa gli succederà?
La compassione è una capacità solo di alcuni. No, per provare compassione dobbiamo liberare il cuore intasato dall'egocentrismo, sclerotico, preso dalle paure. La compassione si manifesta nei gesti. Vuol dire farsi vicino, fasciare le ferite, versare olio e vino, caricare sul giumento, portare in una locanda, prendersi carico di qualsiasi spesa necessaria. Senza questo, è un sentimento sterile che ci fa credere buoni quando non lo siamo. Possiamo avere tanti interessi, ma se non facciamo nostri quelli del prossimo, siamo sempre indifferenti. La compassione non richiede avere tutte le risposte o essere esperti. L'uomo che ha compassione usa quello che ha con sé e inizia come può. Mette mano alla tasca. Vuol dire che la vita di un uomo sconosciuto vale più del mio conto in banca, del denaro, di qualcosa che posso perdere. Si impegna a tornare. Compassione non è un incontro occasionale che nutre me stesso e si esaurisce in me ma è un legame di amore che mi apre e mi unisce all'altro. Insieme a Gesù, primo samaritano, pieni di compassione, troviamo il senso della nostra vita, il futuro e, anche se sembra folle per un mondo che pensa di stare bene restando indifferente, troviamo la nostra felicità facendoci carico della sofferenza, perché un mondo indifferente verso i poveri diventa duro e impietoso con tutti, anche con se stesso. Quell'uomo mezzo morto poteva essere lui stesso, un sacerdote o un levita. La compassione è la misura che ci permette di riconoscere il prossimo e di esserlo per chi è nelle difficoltà, chiunque esso sia, scriveva Giovanni Crisostomo.
L'uomo misericordioso è un porto per chi è nel bisogno. Il porto accoglie e libera dal pericolo tutti i naufraghi, siano essi malvagi, buoni, o siano come siano. Quelli che si trovano in pericolo, il porto li mette al riparo all'interno della sua insenatura. Anche tu, dunque, quando vedi in terra un uomo che ha sofferto il naufragio della povertà, non giudicare, non chiedere conto della sua condotta, ma liberalo dalla sventura. Perché procurarti delle noie con le tue stesse mani? Dio ti ha liberato da ogni preoccupazione superflua e da ogni vana ricerca. Una cosa è giudicare, un'altra è fare l'elemosina. Si chiama elemosina, proprio perché la diamo anche a chi non la merita. Se ci mettiamo ad esaminare puntigliosamente gli immeritevoli, forse non ce ne capiterà mai uno che la meriti. L'unico merito del povero è il suo bisogno. E se qualcuno ci viene incontro con questo, non esigiamo nulla di più. Infatti non facciamo l'elemosina al comportamento, ma all'uomo. Né proviamo compassione per la sua virtù, ma per la sua sventura, affinché noi possiamo ottenere dal Signore grande misericordia, e noi, che non la meritiamo, possiamo godere della sua filantropia. Se ci mettiamo a investigare i meriti, Dio farà lo stesso anche con noi.
L'indifferenza ci può far sentire a posto o con le mani pulite, ma non ci darà mai la felicità. La compassione anticipa il paradiso, restituendo la vita tutta intera a quell'uomo e facendoci trovare il prossimo.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. Ventitresimo incontro. Indifferenza, compassione. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Giovanni Paolo II.